Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatic Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
In diretta dalla redazione di Inquieto Notizie, va ora in onda Inquieto dalle 10. Conduce in studio Lucio Rodinò.
Martedì 9 gennaio, nuovo appuntamento con Inquieto dalle 10, la trasmissione nata dalla collaborazione tra inquietonotizie.it e Radio Eco Sud. E oggi gran parte dello spazio sarà dedicato alla cronaca con e soprattutto all'imponente operazione dei Carabinieri del Rosa, di quelli del Comando Provinciale di Crotone contro la 'Ndrangheta, con 169 arresti effettuati tra Crotone e la Germania, in manette anche tanti esponenti politici. Parleremo poi anche di atti vandalici che in queste settimane si stanno ripetendo con grande continuità in diversi centri della piana di Gioia Tauro. A tenervi compagnia anche oggi Lucio Rodinò. Commentate se vi va quello di cui parleremo oggi sulla pagina Facebook di inquietonotizie.it, perché inizia adesso Inquieto dalle 10. E l'apertura della trasmissione oggi è dedicata alla maxi operazione dei Carabinieri del ROS, che ha portato all'arresto di 169 persone tra l'Italia e la Germania. Arresti eseguiti dalle prime ore di questa mattina in diverse regioni italiane e in Germania al termine di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nello specifico dal procuratore capo Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Luberto, dei sostituti Guarascio, Rapiano e Prontera. Tra gli arrestati una decina di amministratori locali, tra sindaci, vice sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di Gironmarina, Strongoli, Mandato Riccio, Casabona e San Giovanni in Fiore. In manette anche il presidente della provincia, Nicodemo Parrilla. Eletto esattamente un anno fa con il 62,2% dei voti, e secondo gli inquirenti avrebbe ottenuto quel ruolo grazie alle pressioni della cosca. Le accuse rivolte ai 169 indagati sono associazione mafiosa, estorsione, peculato, turbata libertà degli incanti, corruzione e danneggiamento, reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dall'indagine, la cosca Farao si sarebbe infiltrata in tutti i settori della vita economica locale, dal porto di Cirò al commercio del pescato, dalla raccolta dei rifiuti al business dei migranti, oltre che il settore turistico e le slot machine. Le indagini hanno documentato l'infiltrazione mafiosa in diversi settori economici e imprenditoriali, anche all'estero, circostanza che ha consentito alla cosca di strutturarsi come una vera holding criminale, capace di gestire affari per milioni e milioni di euro. Vabbè, i particolari dell'operazione denominata Stige verranno resi noti intorno alle 10:30 alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati beni ritenuti riconducibili alla cosca Farao Marincola per oltre 50 milioni di euro. Si tratta di patrimoni che, viene sottolineato dagli investigatori, sono stati accumulati illecitamente nel corso degli anni. Il gruppo criminale era ramificato in diverse regioni e la sua operatività, come accertato dai Carabinieri in collaborazione con la polizia tedesca, si estendeva anche ai Länder dell'Assia e del Baden-Württemberg. Le indagini hanno ricostruito uno scenario definito dai Carabinieri di pervasiva infiltrazione mafiosa in diversi settori economici imprenditoriali, e lo dicevamo, dal commercio dei prodotti vinicoli alimentari alla raccolta dei rifiuti, dai servizi funebri agli appalti pubblici. Scoperta inoltre una fitta rete di connivenze da parte degli amministratori pubblici. Gli arresti e sequestri sono stati eseguiti dai Carabinieri in Italia e contestualmente dalla polizia tedesca in Germania. Ne parlavamo degli esponenti politici finiti in manette nel corso dell'operazione. Tra loro, quindi, l'abbiamo già detto, Nicodemo Parrilla, attuale sindaco di Ciron Marina e presidente della provincia di Crotone, il vice sindaco Giuseppe Berardi, Roberto Siciliani, ex sindaco di Ciron Marina ed ex assessore provinciale, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Fuscaldo, Nevio Siciliani, fratello di Roberto, e il sindaco di Strongoli, Michele Laurenzano. E tra le persone coinvolte nell'operazione anche il vice sindaco di Casabona, Domenico Cerrelli, e l'ex vice sindaco di San Giovanni in Fiore, Giovan Battista Benincasa. Arrestati anche il sindaco di Mandatoriccio, Angelo Donnici, il vice sindaco Filippo Mazza. Insomma, un'operazione che oltre a finire in carcere esponenti diretti delle cosche, ha di fatto decapitato con accuse molto pesanti tante amministrazioni comunali del Crotonese. E sono numerosi gli atti vandalici denunciati in questi ultimi giorni nella piana di Gioia Tauro. L'ultimo di cui si ha notizia è la distruzione di una giara di Piazza Municipio a Gioia Tauro, e ne parla questa mattina Gazzetta del Sud. L'articolo di Gioacchino Sacca, ennesimo atto vandalico dell'ultimo periodo. E la videosorveglianza per i cittadini di Gioia, le sorprese non finiscono mai. Si parla di atti vandalici che col favore del buio squadre di teppisti mettono in atto, provocando danni a volte irreparabili. L'ultimo, in Piazza Municipio, è stata distrutta un'artistica giara in terracotta che era sistemata nel giardinetto sottostante Piazza Barone, in prossimità della scalinata Baldari. Per anni la grande giara, alta più di un metro, caratteristica per la sua forma panciuta e realizzata quasi sicuramente in tempi lontani da qualche maestro vasaio della vicina Seminara, ha fatto bella mostra di sé. Poi, la storia è proprio recente, qualcuno l'ha rotta. Un'associazione culturale di Gioia, in una nota, ha espresso incredulità e rammarico, e nello stesso tempo ha chiesto: ma quando avranno finalmente termine gli atti vandalici che caratterizzano le notti gioiesi? E ancora: ma non si può fare proprio nulla perché queste brutte storie notturne non si registrino più? La sorpresa mostrata dalla foto del sempre attento Fortunato Costantino, che l'ha girata alla Gazzetta, è solo l'ultima di una lunga serie che ha interessato in tempi recenti Piazza Duomo, Piazza dell'Incontro, il Lungomare, il Parco delle Rimembranze, Piazza Marconi ed altri posti ancora, nei quali i soliti ignoti hanno inteso lasciare un ricordino. Le considerazioni della gente sono ovviamente tutte negative e molti volano anche sul pesante, mentre non manca la solita domanda ormai da tempo senza risposta: ma l'impianto di videosorveglianza è attivo e le telecamere fanno soltanto bella mostra? E domande comunque interrogativi, queste di Gioacchino Sacca, interessanti. Io continuo a dire che si tratta di cretini e che purtroppo contro i cretini c'è poco da fare, se non appunto individuarli e colpirli in maniera che magari perdano la voglia di fare il cretino, perché purtroppo se uno è cretino non può che fare il cretino, ma almeno che vengano puniti e capiscano che i loro atti hanno delle conseguenze. E a Rizziconi un'altra notizia: tagliate le gomme a un'ambulanza, gesto inquietante che fa a seguito all'escalation di furti. Qui probabilmente più che di vandali si tratta di criminalità. Dopo l'escalation di furti nelle abitazioni, si legge in un articolo di Francesco Inzitari del centro cittadino, è aumentata la preoccupazione tra gli abitanti per i danneggiamenti che vengono causati agli automezzi parcheggiati nelle vicinanze delle abitazioni dei proprietari. Ultimo in ordine di tempo quello di un'autoambulanza custodita da Fortunato Crea, 70 anni, abitante in via Rattazzi, quale socio dell'associazione SOS Rizziconi. L'automezzo viene usato da Crea per il trasporto urgente nei presidi ospedalieri della zona di persone che necessitano di assistenza per determinate patologie di cui sono affette. Crea, dopo aver notato i danneggiamenti, che danneggiamenti si ripetevano con sfregi sulla vernice e con il taglio delle gomme dell'automezzo, ultimo in ordine di tempo il 2 gennaio, ha presentato regolare denuncia. Ovviamente, quindi un atto che c'è da capire se si tratta di una intimidazione oppure di un atto vandalico. In entrambe, diciamo, le opzioni i casi sono molto gravi. Ed è di qualche giorno fa invece la denuncia del sindaco di Polissena, Michele Tripodi, sull'avvelenamento di alcuni pesci in un laghetto, in una piccola villa comunale, sempre a Polissena. L'intervento è stato immediato, e che si tratta sempre di cretini lo si evince dal fatto che in bocca ad alcuni pesci sono stati trovati anche degli ami, quasi a mettere in scena una pesca all'interno di un laghetto, una villetta comunale. E sentiamo proprio sull'episodio cosa ha detto Michele Tripodi ai microfoni di Graziano Tomarchio.
Si è tentato di avvelenare dei pesci che storicamente stazionano nel laghetto del quartiere Immacolata e fortunatamente con l'intervento anche del personale comunale e degli operai siamo riusciti a salvare moltissimi altri che invece si trovavano in agonia. Hanno sversato qualche cosa, non si è capito cosa, un liquido comunque del materiale scuro, di colore scuro, che ha messo in condizione i pesci di galleggiare quasi e di approssimarsi tutti lungo la fonte, l'unica fonte, un filo d'acqua che proveniva dalla fontana soprastante.
Secondo lei che ha compiuto questo gesto?
Ma io ritengo che siano balordi, gente senza coscienza, che comunque hanno agito con premeditazione, perché andare nella notte a fare questo tipo di attività criminale certamente richiede una premeditazione, anche perché sono stati trovati degli ami, perché si volevano pescare goliardicamente alcuni pesci che sono anche abbastanza grossi, perché da tanti anni che vivono e si sono tranquillamente assuefatti all'ambiente del laghetto. Quindi è un qualcosa davvero di ripugnante, perché la comunità di Polistena si è sempre distinta per un elevato livello di civiltà e certamente non saranno balordi, vigliacchi e criminali che cercano di colpire gli animali indifesi a poter offuscare invece un segno anche di reazione civile che su questa vicenda c'è stato. Ma sicuramente sì, perché noi dobbiamo cercare di tutelare il buon nome e l'immagine di Polistena, e in questa vicenda certamente non ci hanno fatto fare una bella figura coloro i quali si sono macchiati di questo reato, perché è un reato contro il patrimonio pubblico e che quindi noi speriamo che possa essere punito nelle forme previste dalle leggi vigenti.
Avete pensato a mettere qualche telecamera di videosorveglianza?
Ma ci stiamo pensando, perché vogliamo cercare di cablare da questo punto di vista tutta o comunque i luoghi sensibili di tutto Polistena, di tutte le vie cittadine, anche se questo richiede un investimento notevole. Quindi stiamo preparando anche un progetto, sperando che i fondi messi a disposizione dallo Stato non si esauriscano, anche perché la videosorveglianza non risolve il problema, ma ci aiuta quantomeno ad avere dei deterrenti per le persone che magari sono un po' più scapestrate, devono magari compiere un'azione e ci pensano due volte prima di farla.